ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Giovedì 13 maggio, benvenuti a Earth Intruders Rassegna Stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata della vostra rassegna stampa di Radio Bue preferita, anche perché non ce n'è nessun'altra, no dai, c'è anche buone notizie che sicuramente la preferirete alle nostre, che sono di solito più tragiche, più pesanti, ma cercheremo sempre di dare un tono allegro, almeno per farvi passare questo tempo che trascorriamo insieme. Infatti abbiamo qui con noi un idolo delle masse, un personaggio che se lo vedete in piazza sicuramente lo riconoscerete, almeno per starci alla larga. Abbiamo con noi Leonardo Hidalgo Buscato.
Ale, i nomi sono invertiti.
Hidalgo Leonardo Buscato.
L'hai già detto due volte, lo sai?
Orca loca, perché dovete sapere che il nome è proibito di Hidalgo. Hidalgo è il nome, questo è il punto.
Grazie.
Non è il secondo cognome. Il nome è proibito, quello che comincia con la L, che ricorda molto Da Vinci. Ogni persona può dirlo solo due volte nella sua vita. Voi vi chiederete il perché? Beh, se guardaste la massa di Hidalgo capireste che non lo contraddireste mica.
Cioè, ti posso dire solamente una cosa. Mi è capitato, prima di una partita di rugby, uno mi fa: ma Hidalgo è il nome o il cognome? Pensavo fosse argentino.
E?
Era per far capire la stazza e quale può essere.
Ah, giusto, fa anche rugby, oltre che il buttafuori in un noto locale di striptease di Cavallino Jesolo.
Pieno.
Come farsi odiare dai propri ospiti è una lezione che potremmo tenere qui a Earth Intruders, dove cerchiamo sempre di mettere, non dico a proprio agio i nostri ascoltatori, ma piuttosto di mettere, di infilare delle puntine sulla sedia. Come stai, Hidalgo?
Abbastanza bene, grazie.
Allora, da dove provieni?
Allora, io vengo dal comune di Cavallino Treporti, litorale vicino a Jesolo.
Che cosa fai nella vita, oltre che il giocatore di rugby?
Sono attualmente laureando in scienze dell'educazione e lavoro per i servizi comunali educativi nel mio comune.
Quindi un educatore e un istruttore oppure un insegnante, cioè non è proprio un bel periodo per voi, eh?
No.
Ho capito, in effetti sì. Non è un periodo bello nemmeno un po' per il mondo in generale, come ci dicono le nostre prime pagine. Ad esempio, dal Corriere della Sera, case la lista segreta di Anemone, il costruttore della cricca e l'elenco degli interventi. I lavori negli appartamenti di Bertolaso e Scaiola. Poi ancora, Obama tassa i petrolieri per l'ambiente, Zapatero taglia lo stipendio degli statali e la religione a scuola fa media. Che errore, la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, tutti i nomi della lista Anemone. Un elenco di 400 beneficiari di ristrutturazioni, da Lunardi a Bertolaso ad alti dirigenti di Stato, anche interventi a Palazzo Grazioli e Palazzo Chigi. Obama tassa i petrolieri, pagate per la marea nera. Fini, Berlusconi, nuova rottura, probabilmente parla dei nostri ascoltatori che di rotture ne hanno già abbastanza. Sanità, le pagelle dell'Italia migliore, dalla prima pagina della Repubblica. Se invece siete degli aficionados della stampa, dovete sapere che la prima pagina di oggi riguarda la guerra della UE al debito. La Spagna costretta alla super stangata, crescita debole nell'eurozona, ma il nostro PIL è il migliore della media. Disastro aereo, bimbo sopravvive, schianto sulla pista a Tripoli, 103 vittime, escluso l'attentato. Ancora, Scaiola non va dai PM, troppe indiscrezioni, dice. Perugia, l'ex ministro rifiuta la convocazione, chissà se si può fare. E poi ancora il giornale, l'elenco che fa paura ai politici, la lista segreta di Anemone, prima puntata. Il Dominus della Cricca segnava nomi e indirizzi dei lavori svolti, ci sono Scaiola e Bertolaso, ma anche il vicepresidente del CSM Mancino e l'architetto di Veltroni. E poi anche un regista, Avati, la giornalista Buonamici, due giudici costituzionali e chi più ne ha più ne metta. Ancora dalla prima pagina del giornale, la verità per il CAV è un momento d'oro. E ancora tre regioni del nord mantengono l'Italia. L'Unità, che intitola il suo quotidiano di oggi, li prendo con una bella immagine di Robin Hood. Parla del super investigatore, ecco come scovo i furbi che non pagano le tasse, intercettazioni sono fondamentali. Come uscirne, le proposte di Coop e Confesercenti e Fassina che dice severità e selezione. Il commento dell'economista, tali crisi devastante, ma l'Europa non si rende ancora conto della gravità. Concludiamo questa carrellata di prime pagine con il Sole 24 Ore, dal PIL un segnale di crescita, Italia ed Europa il primo trimestre meglio del previsto, più 0,5% trainato dall'export, tiene bene anche la Germania. Utili oltre le attese per Unicredit e poi il federalismo idrico fa acqua e la Lega lascia il Po allo Stato. Di cosa si tratta? Beh, dovete acquistare il Sole 24 Ore e leggervi le notizie di oggi. Che tirata lunghissima con tutto un fiato per leggere tutte le prime pagine, che ci danno un po' di idea che anche oggi non batte il sole là in questa piccola Italia, ma neanche un po' in tutta Europa. Quindi, saltando a pie pari l'articolo su Anemone, lo scandalo con 400 nomi VIP nel libro mastro dei lavori di Anemone. Se avete seguito un po' la vicenda, si parla del costruttore Anemone e della sua ditta che insomma elargiva favori, regali e oliava i meccanismi così un po' inceppati dalla crisi della propria economia.
Pensate che io oggi sono arrivato a Padova e mi sono trovato il parcheggio pagato, ma non so da chi.
Ma la cosa divertente di oggi, che trovate su tutti i quotidiani, sono i nomi. Ci sono un sacco di nomi famosi, vabbè, il famoso Scaiola, ma anche Pietro Lunardi, l'ex ministro, Guido Bertolaso, che ormai penso che o le ha fatte tutte davvero o è la vittima preferita della congiura.
Sì, è una congiura.
È una congiura. Nicola Mancino, Mauro Masi e poi soprattutto Cesara Buonamici, la conduttrice del TG5, poveretta. E anche Pupi Avati, per il regista lavori in una casa di Todi, lui afferma tutto regolare, pagai 4.400 euro con un assegno, che probabilmente sono i famosi assegni, che non si sa da dove provengono. Non so, penso che fosse stato pagato in contanti, almeno lui dice, vabbè, non si sa dove vengono fuori i soldi, le liquidità, lo scudo fiscale, tutto nascosto, ma gli assegni che portano nome, cognome e anche indirizzo della banca, come si farà a nascondere tutto? Non lo so. Invece parliamo di ecologia e politica internazionale, parlando del disastro ambientale, l'ennesimo disastro ambientale, si parla degli USA in Louisiana, dove Obama, pagina 32 dell'Unità è l'articolo che abbiamo scelto, marea nera, Obama tassa i petrolieri, un cent al barile contro l'inquinamento. La Casa Bianca affronta il problema del risarcimento per le bonifiche e più in generale del futuro delle trivellazioni in mare aperto. Il presidente Barack Obama, che la settimana scorsa ha proposto al Congresso di innalzare il tetto degli indennizzi per i disastri causati dalle compagnie petrolifere, ieri ha annunciato un'altra misura di salvaguardia. Si tratta di creare un fondo speciale per disastri ambientali come quelli causati dall'esplosione della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. Il fondo sarà finanziato grazie ad una tassa pari a un centesimo per ogni barile di greggio estratto da tutte le compagnie petrolifere USA. Cavolo, direi che è una bella idea per un presidente verde, che sembra una battuta di pessimo gusto, ma insomma Obama ha fatto dell'ecologia un po' la sua bandiera. Yes, we can, no? E tassare i petrolieri non è una cosa che si fa usualmente.
Sì, vabbè, però comunque mi chiedo, anche tassandoli, comunque devono mantenere un certo standard di entrate e di uscite. Penso che qualcuno dovrà un po' dare i soldi ai petrolieri che loro a loro volta devono andare.
Quindi temi anche tu, come temo io, che poi alla fine questa tassa gira e rigira, finisca sempre nelle solite tasche.
Diciamo che se qualcuno trova qualcosa di intrusivo nel proprio intorno a sé, deve passarlo a qualcun altro per poterlo condividere.
Ah, diciamo. Ecco, perché i petrolieri sono generosi. Mi dicono, sì, perché la tassa è solo a me?
Esatto.
Vabbè, un centesimo in più a barile, mica lo pago io, lo pagate voi. Voi chi? Voi noi, noi, noi in voi, generale. Voi. Sì, beh, purtroppo si sa che gira di gira i soldi che escono sono sempre i nostri. Che, proprio, che battuta da, cioè che commento da Veneto bigotto, vero? Amen. Comunque, lo sappiamo perfettamente. Comunque si parla degli americani, finora noi le nostre tasse sul petrolio le paghiamo già a sufficienza. Però l'idea di istituire un fondo per salvaguardia dell'ambiente, beh, insomma, ma non fa che chissà che non sia la prima mossa di dire tutte quelle aziende che inquinano o che hanno il rischio di danni, almeno costituiscono parte dei propri utili in un fondo a salvaguardia dei possibili danni. Almeno si saprà quando e se succederanno da dove tirar fuori i soldi, no? Pensi ancora di pagare tasca tua? Va bene, sì. Ho capito. Sempre per la politica interna, però un po' più goliardica, parleremo di Pannellone, che ieri è uscito con un'intervista su Panorama di Mimum, dicendo che insomma si è fatto 3 o 4 uomini nella sua storia e che con la sua convivente, che non ha mai sposato, ma era una storia, erano una coppia aperta. Chissà chi era più aperta fra i due.
L'ho capito.
Pagina 12 de Il Giornale. Le confessioni di Pannella ora tocca ai 3 ministri gay. L'ex parlamentare presidente di Arcigay dice: un centinaio tra senatori e deputati sono omosessuali, egualmente distribuiti, però a destra si nascondono di più. E è un articolo di Paola Setti che ha intervistato Franco Grillini, presidente di Arcigay, o forse ex, non ricordo più, e ex parlamentare comunque con il centro-sinistra. E dice, intervistato Franco Grillini, dice: beh, guarda che in realtà ce ne abbiamo avuti, ce ne sono tanti oltre a Pannella, sia in Parlamento sia nel Consiglio dei Ministri.
Sì, ma si parla di gay quando hai dei rapporti con altri uomini?
Eh sì.
Cioè, nel senso, i trans, non sei gay se vai qui trans.
Questo
è
no,
una cosa a parte,
no, è una, okay, una categoria a parte.
No, giusto per capirmi, penso che, cioè, io sono confuso, volevo chiedere delle spiegazioni, non so.
Ok, a pagina 12 del giornale Franco Grillini non fa i nomi, però lì che pizzica e punzecchia, dice: ci sono 3 ministri gay, dice, sì, come nel governo Prodi, ora scatterà la caccia al ministro. E lui commenta sostanzialmente che Non sarebbe il caso di fare questa caccia, perché tanto se vede. Ecco, questa è la grande cosa.
Sì, ma la domanda principale è così importante nella funzione pubblica se uno, cioè,
se poi si porta gli uomini o le donne.
Sì, qual è l'interesse nella vita privata dei politici? È soltanto per fare 2 ciacole così, giusto per...
Ma sì, per parlare,
tornare
per
un attimo al centro dell'attenzione.
È stato un po' per deviare l'attenzione da quelli che sono veramente gli argomenti importanti. Però è vero che, a parte questo commento che è sacrosanto e verissimo, a tutti un po' sarebbero così di sapere chi c'è lì in mezzo che in realtà ha il vizietto oppure, ecco, insomma... E ad esempio si sa che Daniele Capezzone ha ammesso di essere bisex, quindi ci farà un po' sorridere l'idea di un Capezzone serio dice che no, va bene,
no.
Ho dei gestacci dalla regia che
sorvolo sull'argomento Capezzone.
Ah, non le piace Capezzone? Guarda che questa è una rassegna stampa bipartisan, anzi super partes, quindi noi non facciamo commenti politici.
Infatti io ti ho fatto un gesto tipo tralasciamo.
E si parla nell'articolo di Marazzo, quindi se volete maggiori informazioni su cosa ha confessato Grillini, ma nomi, ve le assicuriamo, non c'è nessuno, è la pagina 12 del giornale. La questione che porta il nostro buon Hidalgo, mi sono buscato, non l'ho detto. È giusto, cioè alla fine, ma noi chi ci frega? Cioè, poi Pannellone ci avrà anche altri problemi, ho tant'anni che gli frega lui con chi è stato o con chi non è stato. Però ammettiamo che è anche un po' una morbosa curiosità che ci piace sapere un po' i fattacci anche dei nostri politici, perché questa potrebbe essere una domanda di rimbalzo: La domanda potrebbe, che potrei farti, caro Hidalgo Buscato, è: un personaggio pubblico può avere una vita privata?
Deve averla, secondo me.
E la sua vita privata non deve concernere il pubblico?
No, deve essere abbastanza bravo a tenerle separate.
Ecco, ad esempio, separate o nascoste? Messo in crisi l'ospite anche oggi.
Nascoste, dipende dal, da come lui lo vuole gestire.
Non saprei che fa. Perché oltre al fatto che siamo in diretta, voi dovete sapere che i nostri ospiti non sanno di cosa stiamo parlando. Vengono chiamati a commentare degli articoli di cui sentono per la prima volta. Anche perché scegliamo degli ospiti abbastanza...
ecco, ignoranti.
Così. No.
No, li sceglie apposta, li guarda dal parcheggio e fa: quello là sta andando a fare qualcosa in segreteria didattica. Aspetta che lo fermo e lo porto
su. No. Abbiamo anche gli ospiti culturali, ma almeno chi è qui in studio ci dia una mano a commentare con lo sguardo sorpreso del bambino che si avvicina in edicola per acquistarsi la bustina dei Pokémon o di Ben 10 o di qualsiasi altra cosa che va di moda, o dei gormiti, vede un articolo di giornale e penserà anche lui qualcosa. Quindi noi ti abbiamo scelto per il tuo sguardo da fanciullino.
Oh, bello.
Ah no, eh. Poi però quando li invitiamo a sedersi nel nostro tavolo ci mettiamo delle puntine sulla sedia, come è già successo a molti altri. Allora, per chi si è collegato con noi, siete su Earth Intruders, rassegna stampa, siete in diretta con Alessandro e con Hidalgo Buscato.
Puoi provarlo a dire anche al contrario.
No, diventa più difficile. E sapete, un uomo che ha un secondo nome che si può dire solo due volte, dopodiché a vostro rischio e pericolo. E con lui stavamo anche leggendo questo nuovo articolo che ci interessava. Parliamo un po' di lavoro. Di lavoro nel call center, questo mitico lavoro che un po' noi studenti universitari ci coinvolge, un po' tutti, perché tutti ci abbassano.
Hai mai letto l'albo di Dylan Dog, quello dove c'è il call center?
Ah sì, che risate, fantastico. Dove vabbè, non si svela il finale, sì. Però c'è il Dylan Dog che viene disturbato continuamente da queste telefonate. Che si sa, non è un lavoro
Assillanti.
Facile. Non è un lavoro facile neanche per chi lo fa. Figuratevi se poi, come nel film di Virzì, Tutta la vita davanti, che è un bel film perché parla proprio di call center, ti tocca di dover cominciare la mattinata con un bel motivo, una canzonetta motivazionale. Che c'hai sto pressing, sto press, sto stress press, che ti continua a dirti devi raggiungere i risultati, devi raggiungere i risultati, devi raggiungere i risultati. Potrebbe andarvi anche peggio. È un articolo di Laura Montanari, tratto dalla Repubblica, pagina 20. Frustate e offese, il call center diventa un lager. Non frustrate, frustate proprio, cioè schaff schaff. Il frustino picchiato sulle gambe a qualche telefonista che nel call center batteva la fiacca. Il divieto di alzarsi per andare in bagno se non avevano già fatto un certo numero di chiamate e trovato gli appuntamenti ai venditori per presentare l'aspirapolvere anti-acaro nei passaggi porta a porta. Si tratta di notizia che arriva da Firenze. Le denunce per maltrattamento presentate da una decina di ex centraliniste ed ex venditori alla Federconsumatori e alla Guardia di Finanza hanno aperto un'indagine durata 3 anni che ha portato all'arresto di 5 persone ai vertici della Italcarone. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e alla frode fiscale. Secondo quanto spiegato alle Fiamme Gialle, la vendita in nero dell'azienda con filiali ad Arezzo e a Massa ammonterebbe a quasi 4 milioni e mezzo di euro. Gli addetti venivano reclutati con annunci sui giornali tra persone senza specializzazione che avevano bisogno di guadagnare e si lasciavano attirare dalle promesse di premi e provvigioni. Anche la vita agiata che conducevano i dirigenti faceva colpo: auto di lusso e ville. La mattina call center cominciava sulle note dell'inno nazionale. Le telefoniste, hanno spiegato gli investigatori, dovevano prendere più appuntamenti possibili e i venditori concludere i contratti e piazzare l'aspirapolvere che di importo aveva un valore reale di 350 euro ma veniva venduto a oltre 3.500 euro e rate di 94 oppure a rate di 94 euro per 60 mesi, 5 anni per un aspirapolvere. Non solo. Stando alle accuse, l'elettrodomestico è rappresentato nella dimostrazione porta a porta come presidio medico-chirurgico elettromedicale anti-acaro, dotato di autorizzazione del Ministero della Salute. Autorizzazione ovviamente smentita. Pensa a te che bella vita. Poi ovviamente ti chiedevano di cominciare da amici e parenti, perché è più facile convincerla all'acquisto. Così tutti quelli che si fermavano un paio di mesi abbindolavano amici e parenti e poi ciao. Di aziende di questo tipo ce ne sono molte anche qui nel Padovano. Io ne conosco personalmente almeno due o tre. Una è pure fallita, perché finalmente ogni tanto passa anche la guardia di finanza a sgammarli e a farle chiudere. Non tanto per questi poveri centralisti, che io mi chiedo sempre quando chiamo il 190, avete presente?
Io per educazione ogni volta che mi chiamano quelli dei call center gli auguro buona giornata e buon lavoro. Sono io a fine telefonata che auguro a loro una buona giornata.
Sì, perché mica
me li immagino, poverini. Ma perché effettivamente non sono loro che vogliono chiamarti e stressarti la vita, è il loro mestiere. Dopo veniamo a sapere anche che vengono frustati, poveretti. Esiste il sindacato.
E dei telefonisti?
E dei
no.
Telefonisti.
Il sindacato dei telefonisti non esiste, te lo posso dire. E però, capito, soprattutto questi che sono precari e senza specializzazione. Le prime segnalazioni raccontano di turni massacranti e fino a 14 ore al giorno nella postazione telefonica e vessazioni psicologiche e fisiche. La guardia di finanza acquisisce filmati, scattano controlli, fra gli oggetti sequestrati c'è un frustino e un cartello che diceva: le persone di successo fanno ciò che i falliti non amano fare, non dimenticare mai chi siamo, i migliori. Mo' figurati i peggiori.
Cioè, e allora anche l'Università di Padova fa questa campagna di controllo psicologico. Io l'altro giorno sono andato dentro una stanza, c'era scritto aula studio. Cioè, vuol dire che bisogna andare dentro per studiare allora?
Sono senza. Sei riuscito a farmi stare senza parole per almeno mezzo minuto. Per almeno mezzo minuto. Penso che sia un record, caro nostro Hidalgo. Buscato. Guarda, la situazione è tragica. Se tu leggi gli altri quotidiani, c'è da prendere paura, soprattutto se stai cercando un lavoro. Allora, ad esempio, ce n'è un articolo che non leggeremo, ma che vi invitiamo assolutamente a recuperare perché è traumatizzante. È tratto da Liberazione, a pagina, non me lo sono fotocopiato, e è una pagina interna, il numero 15 di Lotte, che è un inserto a Liberazione. Se ti licenzia la CGL. Verità scabrose ed infamanti, testimoniate dalle storie di decine e decine di persone che nei giorni scorsi hanno deciso di trovarsi a Rimini all'apertura del 16° congresso nazionale della CGL per denunciare pubblicamente i soprusi e le violazioni di diritti che l'organizzazione predica e dice di difendere. Donne molestate, uomini emarginati, precari ricattati, retribuzioni mancate. Vi siete chiesti chi stava fischiando alla CGL? Io me lo sono chiesto e non riuscivo a capirlo. Beh, sono tutti gli ex precari, illusi e promessi che lavoravano per la CGL. 130 operai senza più lavoro, ecco l'etica, dice un altro articolo che c'è all'interno. E alcuni dei peggiori soggetti responsabili di questa vergognosa vicenda sono stati addirittura promossi, siedono magari in segreterie regionali e nazionali, dice l'articolista che è protagonista della vicenda, che è Simona Miceli, che si sono arrivati al congresso, si sono incatenati fuori per riuscire a parlare con i sindacalisti. Invece un altro articolo che parla di lavoro e di lavoro precario, pagina 8 del Fatto Quotidiano, giornalisti precari, il record della Campania, illegalità, sfruttamento, corsi fantasma, raccomandazioni, un mestiere senza regole. Vi diamo un po' di numeri, che a noi piace dare i numeri. 300 euro i soldi di un mese di lavoro. 300 euro. 36% i colleghi che guadagnano zero. Ti fanno fare lo stage, ti dicono grazie, sei bravo, arrivederci. Vuole stare? Zero. 37, quindi un terzo che guadagnano zero, il 37% i colleghi che guadagnano tra 0 e 500 euro, con 8-12 ore di lavoro medio. Ti piacerebbe fare il giornalista, eh?
Ma tu, Ale, non capisci la verità. In realtà è siccome stanno facendo una campagna per giornalismo libero, deve essere anche libero dai vincoli economici. Cioè, il giornalismo deve essere una passione, deve essere un hobby, un credo religioso quasi. Non puoi essere pagato per farlo.
Sì, ho capito. Ma quando devi magnare, che gli dici?
Ti trovi qualcosa dopo, non lo so. Un part time, come... Boh, cosa può fare un giornalista nel tempo libero? Il bibliotecaio.
Il call center.
Il call center. Non lo so, potresti andare in giro a comprare case per gli altri.
O dovrebbe regalare assegni, non lo so, qualcosa del genere.
Sì. Ce ne sono di lavori che si possono inventare in questa Italia.
I mestieri che si possono proprio inventare un po' a caso. E invece purtroppo le notizie sono terribili. C'è un'indagine stata fatta, ti ricordo, pagina 8 Fatto Quotidiano, e l'articolo di Vincenzo Iurillo, che riporta questa indagine e parla di questi ragazzi, proprio giornalisti, approfittano della fame dei cronisti se sei un giovane, anzi sei considerato un giovane fino ai 40 anni. Poi mi spiegano uno fino a 40 anni cosa deve fare. Perché solo il 10% di loro supera la soglia dei 1000 euro come stipendio. Il 94% non è iscritto al sindacato. E soprattutto la maggior parte di loro non ha la tessera da giornalista. Quindi quando va a fare cronaca gli dicono: scusi, ma la tessera lei non ce l'ha? E tu gli dici: no, non ce l'ho, non me la posso permettere. Potremmo chiamarla la tessera del pane, ma mi sa che questa è più una tessera proprio delle pene. La tessera della fame. La tessera del giornalista. E allora, per accumulare un po' di soldi, avvia con le truffe assicurative. Cosa va tanto di moda in questi giorni? Vai.
Non lo so, penso le truffe.
Le truffe assicurative, no? Fai un finto incidente, oppure ti dai finto malato, oppure fai il finto, abbiamo letto anche nei giorni scorsi, moltissime notizie di finti handicappati, di finti, come si dice, che avevano di finti invalidi, di una famiglia intera.
È quella della famiglia intera di ciechi.
Esatto.
Cioè di non vedenti, scusa.
Di non vedenti, che ovviamente invece vedevano tutti benissimo. E
non vedevano l'ora di ritirare il premio.
Ma guarda, io ti censurerei. Forse l'unica persona che io censurerei. Ma a parte questo, invece, quindi dobbiamo un po' cavalcare l'onda delle notizie e capire dove va il trend, per capire anche cosa sfruttare e chi truffare. Beh, a pagina 20 del giornale c'è un ottimo spunto. Dice: finta vittima dei preti pedofili. Con i soldi del Vaticano si paga il golf, inteso proprio lo sport, capito? Nel 2007 denunciò una molestia avvenuta da bambino. La chiesa gli crede e paga 100.000 euro per le sedute di psicoterapia che non ha mai fatto. Pensa a te, forse qualcuno c'ha la coda di paglia. Il caso è emerso nei giorni scorsi ed emblematico in questo senso. McDonnell, 41 anni, è stato fermato venerdì scorso a Doylestown con l'accusa di furto e truffa. Nel 2007 aveva affermato di essere stato molestato da due sacerdoti quando era chierichetto a Filadelfia e aveva 11 anni. Non ricordava il nome dei due preti, ma la diocesi ha ritenuto lo stesso di inserirlo nel programma di sostegno alle vittime. Così l'uomo ha cominciato a presentare alla chiesa le ricevute per le sedute di psicoterapia che dovevano curarlo, aiutarlo a superare il trauma subito. In 3 anni, fino a febbraio scorso, McDonnell ha presentato la bellezza di richieste di rimborso di 662 sedute, pagate $130 l'ora, per un totale di $87.135. In più ha chiesto e ottenuto il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti che ha affrontato a circa $13.000, per fare conto tondo arrivare a 100.000. Ok? Allora, un detective della contea che stava indagando su delle irregolarità riguardanti un'attività di McDonald's si è imbattuto casualmente nella verità e, ha spiegato il procuratore, McDonald's preparava da solo le false ricevute usando il suo computer di lavoro. In realtà quelle sedute di psicoterapia, così necessarie per recuperare il trauma subito da bambino, non sono mai avvenute.
Mi verrebbe una bruttissima battuta, ma penso che non poterla fare.
Questo è un...
Non puoi spegnere i microfoni, te la dico, e dopo rimettiamo sui microfoni e tipo iniziamo a ridere.
Vai, aspetta che spengo i microfoni. Ok, siamo solo io e te, non ci sente nessuno.
E ti credo tanto, vero? Per una volta i preti l'hanno preso nel culo.
(Ride) siamo venuti per fortuna al momento del nostro ospite, quindi, che dovrebbe essere in linea con noi. Pronto? Ah, ho capito, ho sbagliato, pronto?
Sono qua, pronto. Okay.
Scusami, avevo dei problemi con il mixer.
Okay.
Guarda questa che manco mi risponde.
Conosco i problemi, sono qua.
Ciao carissima e benvenuta ai nostri microfoni, bentornata ai microfoni di Radio Bue. Tu sei la nostra ospite insieme a Michele Sambindi questa settimana.
Sì.
Che è proprio la settimana delle celebrazioni del trentennale di TAM Teatro Musica.
Sì, sì.
30 anni di attività che sono celebrati in una mostra attualmente disponibile dalle 10 alle 19 in via Altinate.
Perfetto, al centro culturale Altinate. Mm-hmm.
E con tanto di guida fornita da studenti del DAMS.
Certo.
E comunque anche una serie di appuntamenti, un workshop che si è appena concluso e molto altro. Ce ne vuoi parlare un po'?
Esatto, certo, ve ne parlo molto volentieri, è l'ultimo appuntamento e sono molto felice che ci abbiate contattati in modo da poter creare delle relazioni, insomma, tra chi in questa città ha per un lungo percorso creato delle situazioni e chi forse non ci conosce ma ha un'occasione attraverso Megaloop, questo è il titolo di tutta la manifestazione, di conoscerci o riconoscerci. Io inizierei con una parola oggi, la parola è consumare. Una parola che spesso si usa in un'accezione negativa, no? La società dei consumi, consumare un rapporto, consumare un indumento, un maglione fino a che non è distrutto e lo si butta via. In realtà l'etimologia della parola consumare è portare a compimento ciò che si è iniziato. Allora, questa parola consuma e consumare è presente in mostra attraverso un video di Michele Sambin del 1978 che si intitola Consumare il tempo ed è un po' anche una chiave di lettura dell'idea che ci ha retto nella costruzione di questa manifestazione Megaloop. Portare a compimento qualcosa che si è iniziato a parecchio tempo fa, insomma nel 1980, forse qualcuno che mi ascolta in questo momento non era ancora nato, quindi una lunga storia, però portarla a compimento perché non per chiuderla e per definirla morta e finita, ma per chiudere un po' una porta dietro le proprie spalle per poterne aprire una nuova e proseguire anche con generazioni diverse dai fondatori, no? Che siamo io e Michele, ma con dei giovani attori, performer, tecnici audio, eccetera, che organizzatori che si sono formati al nostro interno e che proseguiranno la storia di TAM anche a loro modo. Quindi questa parola presente nel video che apre la mostra, questo tempo consuma, è anche una parola presente in uno degli incontri che si realizzano al Centro Culturale Altinate San Gaetano, per l'esattezza martedì 18 maggio alle ore 17, Silvia May parlerà del teatro Consumare teatro consuma il tempo, memorie e archivi della scena contemporanea. Archivio è un'altra parola chiave, in mostra è presente l'archivio TAM, che è un archivio informatico in DVD in 5 volumi che raccoglie tutto quello che abbiamo realizzato in termini di video, degli spettacoli, disegni, partiture, testi, critiche della stampa. Quindi abbiamo pensato di organizzare un incontro, conversazione su questo argomento, come archiviare il teatro contemporaneo, no? Che è un argomento piuttosto importante. Di solito si archivia il teatro storico già storicizzato, in realtà anche il teatro che ha un qualcosa da dire, che ha creato nel tempo degli oggetti in termini di spettacoli e altro, può essere già archiviato, e Silvia May ci porterà il suo contributo per questo argomento. Vado avanti, volete chiedermi qualcosa?
Beh, no, sembrano tutti degli appuntamenti interessanti. Noi stiamo guardando anche la locandina che è disponibile.
Ecco, meno male, bene.
Che è stata distribuita, poi insomma, girando per Padova si vedono anche dei cartelloni che fanno riferimento a Megaloop, però tutte le informazioni, meglio dirlo, lo si trovano anche su www.tamteatromusica.it.
Perfetto, teatro musica tutto attaccato ovviamente, e lì trovate anche delle immagini fotografiche e un piccolo clip video realizzato da uno dei ragazzi del DAMS, appunto di queste guide attive a cui facevi cenno prima, che ha filmato durante l'inaugurazione, quindi ci sono delle immagini anche per chi volesse essere attratto da che cosa c'è in questo mega loop. Ecco, lì vedendo il nostro sito, come giustamente hai dato tu l'indirizzo, vedendo il nostro sito può forse rendersi conto, no?
E di questo mega loop fa parte sì ovviamente la celebrazione trentennale, del trentennale, sia la mostra, sì, sia sì, il, abbiamo visto un libro che è stato pubblicato,
esatto.
Le azioni sceniche venerdì 14 maggio alle 21 come ci anticipavi tu ieri, ma anche venerdì 21 e venerdì 28.
Perfetto.
Sono divisi in percorsi e azioni, vedo.
Perfetto. Allora, velocemente, cosa succede venerdì 14, che poi è domani, quindi è il primo degli appuntamenti azioni sceniche. Cosa succede? Durante il percorso della mostra, quindi un visitatore diventa, oltre che visitatore della mostra, diventa anche spettatore. Tutto ciò si svolge alle ore 21, quindi in un orario più canonico teatro, diciamo così.
Sì.
Quindi percorre gli spazi della mostra e vede alcuni oggetti che normalmente nella mostra stanno inerti, fermi e a farsi contemplare, li vede mossi e agiti da diversi performer di diverse generazioni che si sono create all'interno del TAM. Quindi può vedere la mostra in movimento, ci pareva una bella idea. Quando Enrico, mi pare si chiamasse Enrico, il ragazzo dell'altro
sì,
giorno, che mi poneva delle domande, perché vedere il teatro di ricerca? Forse se frequenta gli incontri, tra cui quello che ho nominato prima, ma poi ce ne sono altri, per esempio in finale il 3 di giugno c'è Andrea Porcheddu che crea una conversazione su maestri irregolari e allievi impertinenti, quindi il teatro creato da TAM, quindi i maestri storici, con inviteremo dei giovani gruppi del territorio, ma anche non, a confrontarsi su dove va la ricerca. Ecco, Enrico e qualcuno come lui che non sa perché deve vedere il teatro di ricerca, seguendo gli incontri e vedendo le azioni sceniche, forse oltre alla mostra può forse capire da solo perché è l'arte del presente. Teatro di ricerca è l'arte del presente, si svolge qui e ora con persone che stanno interrogandosi ancora, non hanno ancora ben capito neppure loro che cosa sia il teatro, e quindi è un modo per entrare in dialogo in modo molto
per entrare
diretto,
proprio all'interno del dialogo. Ho visto che
esatto,
ci sono molti nomi interessanti. E degli incontri venerdì 21 maggio c'è Antonio Attisani,
sì,
ho visto il nome della Cristina Grazioli che è professoressa, sì, del DAMS, che è molto nota, Lorenzo Mango
viene da Napoli, perché, e tu, la Cristina farà, oltre che un suo intervento sulla scrittura scenica del teatro del Novecento, anche una conversazione sulle opere esposte insieme,
okay,
a Cristina.
Una domanda che però la lasciamo a Hidalgo Buscato, che è qui il nostro ospite,
sì,
invece oggi, vai.
Buongiorno, sono Hidalgo. Stavo
ciao,
ascoltando
Becca.
E volevo complimentarmi per la scelta di questa cosa del fare le visite guidate da persone,
sì,
che sono ferrate negli argomenti, e soprattutto,
sì,
di stravolgere un po' quello che noi siamo abituati,
sì,
come rapporto fra chi va a vedere una mostra e, sì, quello che voi invece volete far passare. A me è capitato di andare,
sì,
alla mostra di arte contemporanea di Venezia,
sì,
presente Punta della Dogana.
Punta della Dogana,
esattamente,
certo.
Per un'iniziativa dell'Università Ca' Foscari di Venezia,
sì,
alcuni studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia,
sì,
erano invitati a fare da mediatori culturali a questa mostra, in maniera da permettere un rapporto diverso rispetto a quello che tutti quanti siamo noi abituati, fra,
certo,
spettatore di una mostra e gli oggetti della mostra.
Certo.
È molto carino, più che altro perché si va a lavorare sulla partecipazione delle persone al percorso culturale che uno, quando mette in mostra qualcosa, vuole far fare. È,
certo,
un'ottima iniziativa la vostra, questa di creare,
certo,
una relazione un po' diversa.
Ecco, sono contento che tu l'abbia accolto e lo metta,
no,
in luce.
No, è perché penso sia una cosa quasi un'avanguardia, un'avanguardia del quello che può essere come mostrare gli oggetti,
esatto,
che vanno,
esatto,
sulla mostra.
Come mostrarli e come tradurli, no? Attraverso voci anche di persone che magari conoscono da poco gli oggetti stessi o il percorso degli artisti in mostra, sia l'esempio che fai di Venezia, ma anche è un esempio che si può benissimo, è calzante anche con il Mega Loop. Questi giovani sono stati spinti a interrogarsi per primi su che cosa significassero o potessero significare certi oggetti esposti, su come si potessero utilizzare anche, no? Ci sono delle cuffiette che si debbono mettere per poter sentire, per poter gustare, no? L'audio di certi video, oppure entrare dentro un abitacolo per sentire dei suoni e quasi da voyeur a vedere dall'interno cosa accade all'esterno. Ci sono quindi delle informazioni, diciamo così, tra virgolette, che questi giovani del DAMS stanno offrendo al visitatore, ma anche loro stessi per primi hanno dovuto interrogarsi su che cosa potessero significare le opere esposte. Quindi questo mi sembra un bel percorso.
Allora, intanto di nuovo complimenti e di nuovo grazie per l'intervento. Noi di spunti ne abbiamo parlato lungamente, speriamo di essere riusciti a coinvolgere anche qualcuno dei nostri spettatori.
Andate.
Visitate il sito, cioè veramente sono tante cose chiccose che ti viene proprio la voglia di parteciparvi a tutte.
Grazie a voi dello spazio, e speriamo che sia servito a farci conoscere. Vi aspetto anche te, Alessandro, in mostra, fatti conoscere se passi.
Oh, grazie, è vero che poi siamo sentiti solo per telefono per ora.
Esatto, non so che faccia hai.
Se riesco il venerdì mi è difficile, ma se riesco sicuramente sarò in prima fila.
Ecco, bene. Non ci sono file, perché gli spettatori alle performance, a queste azioni scendiche, devono trovarsi un loro spazio all'interno delle sale espositive, quindi non ci sono oggetti di seduta tradizionali, palcoscenico, punto di vista. Ci sono punti di vista differenti, qualcuno in un'angolazione potrà cogliere uno scorcio che un altro spettatore invece non coglierà perché è posizionato in un altro punto della sala. Questo è anche molto vivo e molto piacevole dal nostro punto di vista.
Azzerare...
Il teatro di ricerca è uno spettro e ognuno deve trovare il suo modo di decifrare.
Azzerare quella distanza fra palcoscenico e platea per essere tutti in un unico spazio dentro l'opera d'arte. Grazie mille e ti auguriamo una gran buona giornata e un bocca al lupo per questa vostra
installazione. Grazie, a domani se qualcuno ci sarà. Arrivederci.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, siamo in conclusione di questo programma. Questa era Pierangela Allegro, e cofondatrice, ma anche insomma in prima linea l'organizzazione di questo mega loop per il trentennale di TAM Teatro Musica, Teatro delle Maddalene qui a Padova, teatro di ricerca, di innovazione, di sperimentazione, ma non solo per quanto riguarda il teatro, ma anche per nuovi modi di vivere e di vedere la vita e di vivere quello che noi conosciamo, cioè ad esempio lo stesso rapporto, no, di entrare in una mostra invece di star lì a farsi mostrare e diventare parte attiva di uno spettacolo, insomma, è eccezionale.
Beh, è proprio il discorso che aveva... Il discorso iniziale che aveva fatto lei è quello di consumare. Noi vediamo le mostre magari come una situazione in cui te consumi l'opera d'arte nel momento in cui la vai a vedere. Vai per motivazioni personali e sei là per te guardare. In questo caso qua invece si va per entrare all'interno delle dinamiche. Sei parte quasi dell'opera d'arte.
Diventi opera d'arte.
No,
beh, insomma,
parte
dell'opera d'arte. Va bene. Allora, intanto ringraziamo il nostro ospite, era Pierangela Allegro. Ringraziamo anche il nostro ospite in studio, Hidalgo Buscato. Vi ricordiamo che avete solo due occasioni per citare nella vostra vita, per citare il suo nome. Ovviamente penso in sua presenza, non so se vi sente ovunque e vi raggiunga.
Mi sto organizzando per fare anche questo.
Cavolicchio, deve essere veramente potenzialmente pericolosissimo.
Sto chiedendo gentilmente la strumentazione al Sismi.
Ah, comodo, solo unicamente per non farsi citare il nome proibito, il secondo nome di Dio, sembra quasi. E allora, vi ringraziamo dell'ascolto, vi diamo appuntamento ovviamente a domani 11:30 con Earth Intruders e Rassegna Stampa. Oggi pomeriggio 14:30 c'è il più programma informativo universitario. All'occhio, che la settimana prossima abbiamo delle sorpresone che riguardano proprio l'università, la ricerca, in questo caso non in teatro, in questo caso vorrei dire all'università, ma se le cose continuano ad andare così, la ricerca non l'avremo neanche all'università, ricercheremo la ricerca. Questo sarà, questa piccola anticipazione enigmatica e criptica per invogliarvi a sentirci anche i prossimi giorni con i nostri argomenti, sempre in prima linea nel marea delle informazioni. Earth Intruders, Rassegna Stampa, con Albertone Alessandro e Hidalgo Leonardo Buscato. Oh cavolo!
C'è tre.
i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.